La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, settima stagione, episodio 14.
Basically biological chip that it is in the tablet, and once you take the tablet and dissolves into your stomach, it sends a signal that you took the tablet. So imagine the applications of that, the compliance, the insurance companies to know that the medicines that patients should take, they do take them. Biological chip. Biological chip.
Stando a una stima autorevole di una persona che Carl Rogers non nomina, nel 1970 negli Stati Uniti avrebbero partecipato a qualche tipo di esperienza intensiva di gruppo circa 750.000 individui, con una tendenza in netto aumento, motivo per cui Rogers si domanda dove si troverà un numero sufficiente di facilitatori, agevolatori. Nel tentativo di soddisfare tale bisogno è stato istituito, tra gli altri, il La Jolla Program, che quando Rogers raggiunge il Centro per lo Studio della Persona in California era già avviato e nel 1970 entrava nel suo quarto anno. Tre co-direttori del corso, i dottori Meador e Coulson e il reverendo Land,
hanno sviluppato gradualmente una linea d'azione netta ma flessibile per fare acquisire delle esperienze utili alla formazione delle qualità proprie dell'agevolatore, delle doti di leadership e dei nuovi metodi di personalizzazione dei processi didattici e di stimolo alla libertà inventiva in ogni occasione di interazione umana.
L'intento del programma di La Jolla è di rifuggire la pratica e il concetto stesso di addestramento, training.
Essendo impossibile addestrare un individuo a essere una persona.
Allo stesso modo, si rifiuta l'assegnazione di attestati, dato che la validità dell'esperienza sarà certificata non da un pezzo di carta, ma al ritorno nel contesto di partenza, nei cosiddetti gruppi back home, ovvero l'ambito in cui ciascun facilitatore opera. I corsi californiani sono suddivisi in tre fasi: l'esperienza della partecipazione a più gruppi di incontro ristretti, a cui fa seguito la parte nozionistica, che pone il partecipante di fronte alla vasta gamma degli approcci adoperati nei gruppi. Infine, gli si garantisce la possibilità di coagevolare due gruppi di incontro di weekend. Lo spirito che anima il programma di La Jolla si evince da una dichiarazione dei tre direttori.
Permea il programma una filosofia della guida del gruppo centrata sulla persona, una concezione che dà risalto al concetto che la massima crescita, tanto per il gruppo quanto per l'agevolatore, si ottiene quando quest'ultimo partecipa al proprio gruppo come persona, non come un qualsiasi esperto.
Rogers riassume il programma di La Jolla elencandone le qualità che lo differenziano da altre offerte di lavoro in gruppo.
Va decisamente controcorrente rispetto ai corsi di leadership oggi in funzione. Esso ridimensiona l'importanza attribuita a quella perizia manipolatoria, interpretativa, altamente specializzata, che sembra acquistare sempre maggior rilievo nell'istruzione dei leaders di gruppo. Non dà molto peso agli esercizi, che per molti leaders di gruppo sono diventati una larga messe di espedienti. Al contrario, concentra soprattutto gli sforzi sullo sviluppo di persone che operino più efficacemente nei loro rapporti interpersonali, sia durante il corso, sia nella loro situazione back home.
Gli amici di Facebook mi hanno lasciato solo quando avevo bisogno di aiuto. Instagram sembra il mercato del bestiame. TikTok è frequentato solo da pedofili. Io non distingo più cosa è reale da cosa non lo è.
Carmelo, stai tranquillo. In effetti la realtà non esiste, ma l'Istituto di Obbedienza Animale può costruirne una apposta per te.
Istituto di Obbedienza Animale. Tu vuoi. Tu puoi.
Le iperboliche nefandezze che portano il marchio della IA proliferano ormai con scintillanti guadagni, in primo luogo assai remunerativi per i manager di ogni sorta di startup. Per costoro il domani è una strada lastricata d'oro, proprio grazie agli utenti che simpaticamente cliccano per il download dell'applicazione, qualunque essa sia. L'intelligenza artificiale si è presto trasformata in moda. Se alcuni infatti si affidano a ChatGPT o simili per farsi dettare e organizzare il menù settimanale ricco e bilanciato per una famiglia di 4 persone, con schizzinosi figli adolescenti inclusi, altri riescono a spingersi verso frontiere che affacciano su panorami sempre più sconsolanti. caso della nascita di Two-Way, un'app che permette di dialogare affettuosamente con i propri cari estinti, pensate, senza neppure l'apporto di un medium qualificato o di una seduta spiritica. Ma con il contributo, quello sì, di un ex attore Disney, Callum Worthy, che con Two-Way sta facendo soldi davvero a palate. Grazie a lui e ai suoi tecnici, non solo si potrà parlare con la trapassata nonnina preferita, ma se qualche volta ti è sembrato di avere un gemello nascosto da qualche parte dentro di te, potrai finalmente comunicare con lui e chiedergli: Carlo, non credi che il futuro sia davvero meraviglioso? Intanto, in Australia, dato che i genitori sono troppo occupati a sognare un futuro plastico e digitalizzato, i primi robot entrano nelle scuole con il compito di aiutare a leggere i bambini. C'era una volta la fiaba della buonanotte.
Avatar experience.
Calum.
Well, Two-Way is an interactive.
No, Calum.
Sorry, just one sec.
Calum.
What?
Sup, dude? I think I'm actually supposed to be saying this. The script said Calum.
I'm Calum. You're Avatar Calum.
Yeah, but that's like kind of the same thing, right?
Nope. Not really.
Pretty sure it is.
Fine. You say it.
But I actually don't know the script.
Oh my f***ing god.
Yo, can you guys bring in a teleprompter?
Oh, guys, you don't have to do that. Oh, and you did. Okay.
Yo, does my hair look okay?
It looks fine.
Sweet. Two-Way is a new avatar social platform where you can pick up a new skill.
Dicing the bell peppers.
Pick the brain of a genius.
To be or not to be.
Talk to your favorite animated character.
There it was.
Get help when you need it.
Got this. Take it one step.
Talk to someone you follow.
It was better than ever, the lineup.
Or become the one they talk to. Create your avatar. Share your knowledge and connect in an entirely new way. Hey, Calum. I think you should say this next part.
Really?
Yeah, you'll do great.
Thanks. It's time for social media to live up to its name. It's time for social media to be
two-way.
Really?
Sorry, I just wrote this.
Una donna incinta videochiama sua madre e le mostra il pancione. Sta crescendo, scalcia tantissimo, dice sorridendo. Prova a canticchiare a bocca chiusa, risponde la futura nonna. Quando eri tu nel mio pancione, lo adoravi. Passato qualche mese, la stessa nonna racconta una fiaba al nipotino, sempre dal telefono. Anni dopo lui le parla della sua giornata a scuola, scene di vita quotidiana, perfettamente normali, se non fosse che la signora in questione è morta da tempo. Le immagini e l'audio vengono da un video promozionale di Two Way, un'app già disponibile su Apple Store. Nel filmato, la nonna AI accompagna il piccolo Charlie per tutta la vita tramite finte videochiamate. Non sembra dialogare con una persona che non esiste più, ma con una nonna che vive lontano. Negli ultimi secondi del video, un Charlie, ormai adulto, mostra l'ecografia di suo figlio alla nonna digitale, chiudendo il cerchio con la scena iniziale. A impersonare il protagonista è Callum Worthy, attore canadese passato dal set di Disney Channel, Austin and Ally, per diventare cofondatore di questo business. 3 minuti possono durare per sempre, recita il video. Come mostra la nonna digitale, infatti, bastano pochi istanti per configurare un avatar che avrà la possibilità di stare accanto ai nostri cari anche dopo la dipartita. Se si parla di lutto e AI, negli ultimi anni ne abbiamo viste di ogni. Dai siti che animano le foto dei defunti, agli ologrammi dei cantanti defunti sui palchi dei concerti. Per gli appassionati di serie TV è impossibile non pensare alla puntata di Black Mirror, Be Right Back, dove una donna tenta di colmare il vuoto del lutto acquistando una replica del marito, ricostruita grazie alle sue tracce digitali. Prima solo una chat, poi la voce, fino ad arrivare alla convivenza con un doppio sempre più inquietante. Ma l'app ha altre cose in serbo, propone anche tutor per le ripetizioni, personal trainer, astrologi, persino videochiamate con Shakespeare o la regina Elisabetta. Ma è proprio la frontiera del lutto digitale a rimanere la più delicata. Dare la parola a un avatar di una persona morta rischia di far credere davvero che quella relazione sia reale. Illudersi di parlare davvero con la propria madre è un problema serio, soprattutto se si hanno conversazioni molto emotive, con un significato affettivo. È un'illusione profonda. L'attaccamento a qualcosa che non esiste. Il successo, intanto, è stato immediato. Dopo l'uscita del video, migliaia di persone hanno scaricato l'app, al punto da mettere in crisi la startup.
medium for, or maybe even a Ouija board to do. But now one AI startup says you can do it with your phone. The app is called Two-Way, and it lets you upload photos and video of just about anybody to create your own AI avatar. Two-Way promising to let users chat with business luminaries, actors, even historical figures like William Shakespeare. But it's the promise of keeping grandma alive digitally that's drawing attention now.
He's getting bigger. See?
Oh, honey, that's wonderful.
Kicking like crazy.
He's listening. Put your hand on your tummy and hum to him. You used to love that.
It feels like he's dancing in there.
Oh, honey. Oh.
Mom, would you tell Charlie that bedtime story you always used to tell me?
Once upon a time, there was a baby unicorn who didn't know he knew how to fly. This baby unicorn was like your mom because she didn't know that she knew how to fly, but she knew how to do all kinds of fabulous things.
Hi, Grandma.
Hey, Charlie. How was school today?
It was really fun. I made this crazy shot in basketball.
I don't really care that much about basketball. What about the crush?
Stop. Grandma, stop talking.
Just tell me one thing.
Look who's going to be a great grandmother.
Oh, Charlie. Oh, congratulations.
She says that he's been kicking a lot, though. Like, a little too much.
Tell her to put her hand on her tummy and hum to him. You loved that.
You would have loved this moment.
You can call anytime.
Okay, Mom, I just need a quick video.
Is this like an audition or something?
No, Mom. Just 3 minutes.
You need my best side?
Can I play another one?
I can play the piano.
She's so talented.
I am. I'm absolutely. I'm your mother, after all.
Keep going. Why don't you start by telling us a little bit about yourself?
Robot umanoidi con funzioni di assistenti didattici che ascoltano i bambini mentre leggono sono in via di introduzione in alcune scuole australiane, sollevando dal compito genitori indaffarati che non leggono storie ai propri figli. Come riporta la rivista scientifica Nature, due università australiane hanno sperimentato i robot lettori per incoraggiare alunni elementari a leggere ad alta voce, offrendo un ambiente più rilassato e non giudicante per bambini ansiosi rispetto alla lettura convenzionale davanti ad altre persone. I robot danno un riscontro positivo, incoraggiamento con parole, con espressioni facciali, con suoni o cambiando colore. Tuttavia, insegnanti e presidi hanno sollevato preoccupazioni di privacy ed etiche riguardo all'uso di chatbot umanoidi nelle aule. Ricercatori delle università australiane Flinders e Macquarie, in collaborazione con i Social Brain Lab di Zurigo, hanno testato tre tipi di robot sociali su 35 bambini di Sydney di età da 5 a 9 anni, tra cui 5 con scarsa capacità di lettura. Questi ultimi hanno ben accolto la capacità dei robot di esprimere emozioni ed empatia, sottolineando che i loro robot erano gentili e incoraggianti. La presidente dell'Australian Primary Principal Association dice che incoraggerà sempre un legame umano. Lo sguardo umano è importante per costruire relazioni, una buona salute mentale e senso di fiducia. Secondo l'ultimo State of Australia's Children Report, un genitore su tre non legge ai figli nel loro primo anno di scuola, rispetto a un quarto dei genitori nel 2015.
compra anche tu il kit Guantanamo, il gioco senza limiti e senza regole. Verranno recapitati direttamente a casa tua 20 galline vive, 20 carcerieri senza scrupoli e l'occorrente per costruire il tuo pollaio. Nulla è vero. Tutto è permesso con Guantanamo, distribuito da Ecstasy International.
La dimensione utopica. Il sogno di una società armonica. Di Miguel Amorós.
Prima parte.
Si dice che i libertari vivano in un mondo di sogni sul futuro e che non vedano le cose come sono nel presente. Talvolta le vediamo anche troppo e con i loro veri colori, per cui usiamo l'ascia in mezzo a questo bosco di pregiudizi autoritari che ci accecano.
Piotr Kropotkin. L'utopia è un modo specifico di immaginare l'attività sociale opposta alla realtà vigente. È quindi radicalmente critica. Non si tratta semplicemente di una visione felice tipica di uno stile di vita beato presentato come ideale, utopico, ha detto Herbert Marcuse.
È tutto ciò che il potere delle società dominanti impedisce di venire alla luce.
Karl Mannheim, nella sua influente opera
Ideologia e Utopia,
considerava utopico qualsiasi pensiero che mettesse in discussione l'ordine costituito e incitasse alla rivolta. Sarebbero dunque designati come utopie solo gli
orientamenti che trascendono la realtà quando si estendono al regno della pratica e tendono a distruggere parzialmente o completamente l'ordine esistente di una data epoca.
Nelle utopie si manifesterebbero le aspirazioni, gli ideali e i sistemi di valori dei grandi movimenti sociali. Si tratta, quindi, di visioni globali del mondo coerenti e strutturate, rappresentative delle esigenze profonde di un'epoca. In questo senso, noi preferiamo parlare di ideale o semplicemente di idea, come facevano gli anarchici spagnoli. E aggiungiamo che quando le condizioni soggettive e oggettive per la realizzazione di una società libera non sono favorevoli, quando le forze materiali e intellettuali capaci di realizzare un profondo cambiamento sociale non sono presenti in quantità sufficiente, quando nessun progetto rivoluzionario credibile è immediatamente realizzabile, la negazione radicale dell'esistente assume connotazioni utopiche. La dimensione utopica o romantica del pensiero critico, l'ideale sopra menzionato, l'anarchia, salva i ribelli dal disfattismo, relegando il desiderio di una vita senza vincoli nel territorio dell'immaginazione e del sogno, in attesa del momento favorevole per la sua realizzazione. Il clima utopico libera dalla demotivazione, poiché alimenta l'anelito a una società perfetta e mette in moto le volontà di cambiamento. Nel caso libertario, più che in ogni altro, l'utopia non è dunque altro che uno strumento di propaganda per esprimere aspettative di un'emancipazione futura con cui mobilitare le masse sofferenti. Lungi dall'essere una fuga dalla storia verso la fantasia, è, secondo le parole di Victor Hugo,
la verità di domani.
Qualcosa a portata di mano, pura anticipazione. L'utopia libertaria, nel suo tentativo di dimostrare la capacità degli uomini e delle donne del mondo moderno di vivere razionalmente in comunità, senza leggi né regolamenti, senza padroni né proprietà, è parte della lotta sociale. Riflette le aspirazioni egualitarie e fraterne delle fazioni più radicali delle classi oppresse. In quanto ideale realizzabile, è un programma. L'anarchismo è una concezione del mondo immersa nelle tradizioni sociali e politiche radicali della cultura universale, in particolare quelle che sostenevano l'esercizio diretto della sovranità popolare e rifiutavano ogni forma di oppressione. Critiche all'autorità e a ogni forma di potere separato si possono trovare in filosofi greci e cinesi, in figure singolari come Rabelais e La Boétie, in pensatori illuministi e socialisti del XIX secolo. Allo stesso modo, fazioni estreme che sostenevano la libertà e l'uguaglianza sono state presenti in moti, rivolte e rivoluzioni nel corso della storia. Tuttavia, l'anarchismo, così come lo intendiamo oggi, non acquisirà un corpo dottrinale minimamente coerente fino all'amalgama della critica sociale antiautoritaria con il federalismo e la lotta di classe, avvenuta all'interno dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori. Rifiutando l'azione politica all'interno delle istituzioni borghesi e sostenendo l'abolizione del capitalismo e dello Stato come suo obiettivo immediato, l'anarchismo si situava sul terreno della cruda realtà. Tuttavia, a livello teorico, restavano da spiegare i tratti costitutivi generali della società risultante dalla lotta di classe rivoluzionaria, elementi fondamentali per la distruzione ideologica delle illusioni capitaliste. L'internazionalista James Guillaume si mostrò cosciente di questa esigenza quando, in un articolo intitolato
La comune sociale,
pubblicato nel 1871, delineò quella che sarebbe stata
una comune subito dopo la rivoluzione sociale, durante il periodo di transizione in cui sarà necessario costruire socialismo con gli esseri umani e i mezzi di oggi.
Con questo primo passo rimaneva pendente
abbozzare un quadro della società come sarebbe apparsa successivamente, con la libertà individuale in movimento anarchico all'interno della comunità sociale e producendo l'armonia.
Qualcosa che Joseph de Jacques aveva tentato di fare nel 1858 con la redazione del suo
Humanisferia,
la prima utopia chiaramente anarchica. Infine, mancava il profilo di una società emancipata che potesse funzionare, basata sull'armonia di interessi e sulla libera partecipazione ai doveri comuni, senza dei né padroni. Una società prodotto finale del processo rivoluzionario. Mancava quindi la formulazione probabile dell'ideale libertario, sia pure in forma di finzione. Di conseguenza, l'anarchismo si orientava verso l'utopia. In completa opposizione al marxismo, l'anarchismo postulava che la condotta umana fosse determinata più dall'ideale che dalla necessità storica, da definire da parte degli esperti in materia. A parte le eccezioni del passato da tenere in conto, in generale il domani aveva più peso che ieri. La repressione della Comune di Parigi e di altri tentativi rivoluzionari, insieme alla successiva persecuzione dell'Internazionale nei paesi latini e alla smobilitazione delle masse oppresse, portarono a una divisione all'interno del movimento anarchico su questioni come l'organizzazione, la violenza, la legalità, il comunismo e persino la civiltà stessa. Al Congresso Internazionale di Londra, 1881, emerse una maggioranza per i gruppi di affinità effimeri e per la propaganda attraverso il fatto. Le contraddizioni tra mezzi e fini, tra lotte quotidiane e obiettivi finali, tra pragmatismo e utopia, provocarono accesi dibattiti e clamorose scomuniche. Il grado di divergenza fu così grande da generare una valanga di pubblicazioni riguardanti l'anarchia e il comunismo libertario. Tendenza dominante. Autori prestigiosi come Enrico Malatesta, Élisée Reclus, Kropotkin, Jean Grave, Charles Malatot, Sébastien Faure, Anselmo Lorenzo e altri affrontarono la questione della creazione di una società di donne e uomini liberi e uguali dal punto di vista della politica, della scienza moderna, del diritto, dell'educazione, della filosofia e da ogni altra angolazione, dimostrando il contenuto razionale, progressista e perfettamente realizzabile del modello sociale da loro propugnato. Nel suo opuscolo del 1895,
L'anarchia,
Reclus rifiutava l'etichetta di utopico.
Il sogno della libertà mondiale ha cessato di essere una mera utopia filosofica e letteraria, come lo fu per i fondatori di Città del Sole o di Nuove Gerusalemme. L'onirico si è convertito nell'obiettivo pratico, attivamente ricercato da moltitudini di uomini uniti nella collaborazione risoluta per la nascita di una società in cui non ci fossero più padroni, né tutori ufficiali della moralità pubblica, né carcerieri, né carnefici, né ricchi né poveri, ma solo fratelli e sorelle.
Lorenzo avrebbe espresso più tardi la stessa opinione.
Siamo anarchici, ma non utopisti. Rifiutiamo quei futurismi immaginari che vogliono dare alla società del futuro una qualche somiglianza con gli Eden celestiali delle religioni.
Acracia, 1908. Kropotkin, né
La conquista del pane
e in vari articoli della rivista 19th Century aveva cercato di dimostrare che i materiali e le idee necessari per costruire l'anarchia erano presenti nella società attuale e pensava che...
In fondo, la parola utopia dovrebbe essere applicata solo a concezioni della società basate esclusivamente su ciò che lo scrittore considera desiderabile da un punto di vista teorico, mentre non dovrebbe mai essere applicata alle concezioni basate sull'osservazione di ciò che si sta già sviluppando nella società. In tal caso, passiamo dalla previsione utopica alla scienza.
Era chiaro che gli scrittori anarchici tacciavano di utopie, in senso peggiorativo, esclusivamente le fantasticherie di paradisi esuberanti e di età dell'oro futuristiche, ma da attenti lettori di Fourier non disdegnavano l'uso di formule letterarie prossime al paradisiaco. Nel 1878 Giovanni Rossi pubblicò in Italia il romanzo
Una comune socialista,
le cui critiche delle istituzioni, della famiglia e della religione gli valsero il carcere. Tentava di dimostrare come una città miserabile potesse essere trasformata in una comunità esemplare senza ricorrere all'autorità, alla proprietà o alla legge. Il tutto grazie al lavoro organizzato, all'istruzione integrale e all'intima convivenza. Nel 1880 l'internazionalista Andrea Costa mandò in stampa un racconto intitolato Il sogno, in cui egli stesso si risvegliava anni dopo nella sua città natale, completamente trasformata, grazie a una grande rivoluzione internazionale. Il classico espediente del sogno sarebbe stato riutilizzato nella famosa utopia autoritaria di Bellamy,
l'anno 2000,
e nel suo rovescio,
Notizie dal nessun luogo,
di William Morris, il romanzo utopico più influente dell'epoca. Morris non era anarchico, sebbene fosse amico di Kropotkin, e dato il suo contenuto, la sua utopia può certamente essere definita libertaria. Anche Ricardo Flores Magón scriverà
Il sogno di Pedro.
Il viaggio iniziatico è un espediente utilizzato dalle prime utopie libertarie spagnole. in
pensativo,
pensoso, Juan Serrano Teisa racconta la visita a una città riorganizzata in libertà grazie agli astuti consigli di un uomo colto. Come ci si aspetterebbe da un autore paladino della legalità, dell'organizzazione di massa e dell'istruzione integrale, il cambiamento si compie pacificamente. Tuttavia, né
La nuova utopia
di Riccardo Meia, 1890, esso
è prodotto da un profondo sconvolgimento sociale.
Altri racconti collocano le loro comunità utopiche al Polo Nord. Louise Michel nel suo romanzo
Il mondo nuovo
o nelle intricate foreste del Brasile. Vicente Carreras nel racconto
Acrasiopolis.
Ma è più comune il naufragio al largo di un'isola, come accade nel racconto catalano di José Llunas
Amoria.
Nella fantasia comunista di Jean Grave
Tierra Libre,
Terra Libera, o in
Los Pacíficos,
I Pacifici, dell'individualista Ayn Rand. Il congresso internazionale di Amsterdam, tenutosi nel 1907, evidenziò la preponderanza nell'ambiente libertario delle tattiche sindacaliste che influenzarono le utopie. L'esempio più chiaro è costituito dal romanzo di Émile Puget ed Émile Pateau,
Come faremo la rivoluzione?
Prima utopia sindacalista, pubblicata nel 1909 con un prologo di Kropotkin, che invitava a riflettere sui grandi problemi con i quali i rivoluzionari avrebbero dovuto confrontarsi. Tuttavia, la maggior parte delle utopie seguì sia la via dell'individualismo, più interessato a cambiare l'individuo, abolire il matrimonio e tornare alla terra, sia quella del comunismo anarchico, più interessato all'abolizione del denaro e alla
conquista delle masse.
Senza dimenticare i credenti nella spontaneità estrema, che consideravano l'elaborazione di qualsiasi piano un'insopportabile dimostrazione di autoritarismo. Oltre alle opere di Grave e Rainer, menzionate sopra, figurano tra le opere degne di nota quelle pubblicate in Argentina da Juan Falconet, alias Pierre Kirul,
Sulla strada dell'anarchia,
Un violento ritorno alla natura e
La città anarchica americana,
con una critica urbanistica mai vista dopo
Le notizie
di morte. Il messaggio di Kirul metteva in guardia dal preservare le forme di produzione esistenti e gli agglomerati urbani ad esse inerenti.
Non Non dobbiamo, in nessuna circostanza, immaginare una nuova società modellata sullo stampo della società attuale. Tutto ciò che esiste deve essere sostituito da qualcosa di più razionale e conforme ai veri bisogni e aspirazioni umane. L'ideale anarchico consiste in piccoli gruppi di esseri razionali che attraverso l'associazione con i loro simili cercano il modo di ottenere il massimo benessere con il minimo sforzo individuale e un'ampia e illimitata libertà.
Fine della prima parte.
Come torri, urlati, nella tempesta.
La nave dei Cori. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Gli unici ordini che possono salvare.
Questa nave per la 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 nave.